Rumors spreading loud in that birthday town. Let the check outside the grades, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna know.
In natura i lupi, i coyote, hanno il loro territorio. Una madre è pronta a lottare per proteggere i suoi piccoli. E un maschio è sempre pronto a difendere il proprio territorio. Se non lo fa, viene sopraffatto. Ora, se un animale è pronto a fare queste cose, perché un uomo non dovrebbe esserlo? Questa è una delle storie più profondamente, tipicamente e assolutamente americane che abbiate mai sentito. È una storia così americana che sembra scritta per essere americana. Ed è una storia così americana che se qualcuno l'avesse scritta per essere americana, non lo sarebbe come lo è questa, quella vera. Questa è la storia di Marvin Hemmer. Granby è un piccolo paese del Colorado. Fa poco più di 2.000 abitanti e sta a quasi 2.500 metri di altitudine. D'inverno ci sono almeno 2 settimane in cui la temperatura non sale mai sopra i 10 gradi sotto zero. Come dicono da queste parti, viverci è un po' come stare in una fishbowl, una vasca per i pesci rossi. Tutti si conoscono, tutti sanno un po' i fatti degli altri, tutti hanno qualche conto in sospeso con tutti. Ed ogni cosa che cambia a Granby è come se cambiasse tutto il mondo, perché le cose qui non cambiano molto spesso. C'è un grande cartello giallo con una scritta nera entrando in paese, con un gufo di plastica appollaiato sopra. Dice, se sei fortunato abbastanza da essere nella contea di Grand, sei fortunato abbastanza. E come ogni brava cittadina nel cuore dell'America, anche qui c'è una famiglia che controlla quasi tutto. Semplicemente perché sono qui da sempre e siccome sono qui da sempre, possiedono gran parte della terra da sempre e ovviamente hanno in mano il principale business della città. Il nome di questa famiglia qui è Thompson. Se arrivate a Granby da Denver, seguendo la Highway 40, subito dopo il McDonald's e il supermercato cittadino e svoltate a sinistra per andare verso il campo di golf e l'Aspen Hollow Colorado, una grande baita tra i pioppi con una gran bella vista sulle Rocky Mountains, vi trovate davanti una delle strade principali della città. Quella strada si chiama, non a caso, Thompson Road. I Thompson sono arrivati qui grazie al Homestead Act del 1862, che permetteva di acquistare dal governo americano, a ottimi prezzi, terreno pubblico a patto di stabilircisi e apportare, entro 7 anni, significative migliorie. Tutti sono ammessi, purché abbiano almeno 21 anni, una famiglia a carico e non abbiano mai imbracciato le armi contro gli Stati Uniti. Uomini, donne, persino ex schiavi. Tutti tranne i nativi americani, perché beh, tecnicamente, sono già loro le terre che il governo americano sta svendendo. Qui i Thompson si sono stabiliti e hanno fondato la Thompson & Sons Excavating, una ditta di scavi. Non solo gestiscono il principale business della città, ma ovviamente controllano di fatto la piccola comunità, essendo rappresentati direttamente nei vari consigli cittadini o esercitando la loro influenza sugli altri organi di controllo. Sono quella che si chiama una legacy family, una famiglia il cui retaggio è, nel bene e nel male, legato indissolubilmente al destino stesso della città. Ma a Granby non c'è solo la ditta dei Thompson, ci sono negozi, motel, uffici e piccole attività industriali e artigianali. Tra queste ce n'è una che tutti conoscono in città, un po' perché l'uomo che la gestisce è incredibilmente bravo, un vero e proprio fenomeno, e un po' perché in città come Granby, isolate e con la necessità di essere il più possibile autosufficienti, in cui l'auto è un mezzo fondamentale per vivere e in cui le strade sono spesso sterrate e innevate, un buon saldatore, anzi un ottimo saldatore, è una risorsa incredibilmente preziosa. Marvin Hemer, questo è il nome del titolare di questa officina di saldatura, qui fa ottimi affari. Un po' perché, come dicevamo prima, è bravissimo. Un po' perché le marmite delle macchine in questi terreni difficili hanno frequentemente bisogno di saldature e riparazioni. Ma non c'è solo questo. Marvin, Marv, come lo chiamano tutti, è in grado di costruire qualsiasi cosa con del metallo e un saldatore. A Granby, tutte le motoslitte da neve, che qui sono molto popolari in inverno e di cui Marv è un grande appassionato, montano un paraurti particolare, inventato e realizzato da lui, che resiste a tutto, anche a uno scontro con un albero. E poi Marv ti può tirare fuori un barbecue da 4 pezzi di ferro e una griglia, un attrezzo personalizzato per spalare la neve, un sistema per asciugare in fretta i guanti quando si va in giro con le motoslitte. Può prendere un pezzo d'acciaio, piegarlo e adattarlo a qualsiasi veicolo e a qualsiasi esigenza. Tutti in paese sanno dove andare se un sasso ti buca la marmitta o se c'è una parte di metallo che cede improvvisamente. C'è una palazzina gialla con la scritta Mufflers e lì dentro c'è Marv, che in qualche modo ti rimetterà in strada. Marv è nato in South Dakota il 28 ottobre 1951. Ha svolto servizio militare nella Air Force in Colorado ed è lì che ha imparato l'arte della saldatura. Poi, una volta lasciata l'aviazione, è andato in vacanza a Granby. Ha visto una bella proprietà che costava poco, l'ha comprata e si è stabilito lì. Tutti in paese hanno una grande stima per Marv. Ha tanti amici, è forte, generoso, sempre disponibile, sempre gentile. Si considera un uomo fortunato, può fare quello che gli piace e gli riesce bene nella vita. Incontra Trisha McDonald, una donna divorziata, si conoscono a saloon, si innamorano, si mettono insieme. Trisha lo descrive come un uomo vecchio stampo, sicuro di sé, ma anche pieno di attenzioni. Un handshake guy, uno per cui una stretta di mano ha ancora un valore assoluto. Un giorno, la Resolution Trust Corporation mette all'asta 2 acri di terreno con una piccola costruzione di 30 metri quadrati, proveniente da un fallimento, proprio vicino all'officina di Marv, che decide di partecipare all'asta. All'inizio qualcuno in prima fila offre $35,000. Marv rilancia, ma in prima fila offrono $40,000. Marv ne offre 42,000, non ci sono altri rilanci, e ottiene la proprietà. Il tizio in prima fila è Cody Docheff, proprietario della Mountain Park Concrete, una piccola fabbrica di cemento di Granby che ha la disperata ricerca di un terreno per espandere la sua attività. Ma il suo finanziatore, Gus Harris, che è accanto a lui all'asta, non è disposto a spendere più di $40,000 e così Cody si vede sfumare davanti agli occhi la possibilità di creare un nuovo impianto di lavorazione del cemento. Cody è così furibondo che affronta Marv a brutto muso dicendogli che lui non ha bisogno di quel terreno, che così gli rovina gli affari, che così rovina gli affari di tutta la comunità. Ma Marv non capisce quella rabbia. È stata un'asta pulita, onesta, ha offerto di più, si è preso la terra. Funziona così da sempre. Perché mai dovrebbe essere diversamente? Nell'estate del 1992, il consiglio della città richiede che tutte le proprietà, inclusa quella di Marv, siano allacciate al sistema fognario principale, abolendo lo smaltimento degli scarichi all'interno delle proprietà stesse. Marv dice ok, va bene, ma poi scopre che il primo allaccio possibile al sistema fognario della città è così distante che i lavori, interamente a suo carico, gli verranno a costare tra i 60 e gli $80,000, una cifra enorme per le sue tasche. Il direttore del consiglio locale che ha deciso questi adeguamenti è Ron Thompson, il principale erede dell'eminente famiglia locale. E riguardo alla questione non ha mezzi termini, i lavori vanno svolti e se Marv vuole conservare la sua attività deve adeguarsi. Per Marv è una cosa ingiusta e oltraggiosa e comincia a pensare che tutta l'operazione sia stata messa in piedi per metterlo in difficoltà, perché il gruppo di imprenditori che controlla la città, il Good Old Boys Club, come lo chiamano, lo ha preso di mira per averli sfidati con l'acquisto all'asta di quel terreno. e ora hanno trovato il modo di fargliela pagare. E quindi si rifiuta, non farà nessun allacciamento, quella è la sua terra, lui non ha chiesto nessun allacciamento e tutti quanti possono andare a quel paese. Nel 1998 il Consiglio Comunale decide che i due acri, immediatamente a sud, attaccati alla proprietà di Marv, avranno un cambio di destinazione d'uso e potranno essere utilizzati dalla Mountain Park Concrete per costruire finalmente il nuovo impianto di lavorazione del cemento. Marv si oppone con tutte le sue forze a questa decisione, dietro cui c'è ancora una volta la mano dei Thompson. Per lui il cambio di destinazione d'uso è illegale, bloccherà l'accesso alla sua attività, porterà traffico, polvere e rumore anche alle abitazioni vicine. Ma non c'è niente da fare. Tutti i suoi appelli vengono respinti, nonostante Marv fosse riuscito a convincere anche molti residenti della zona ad opporsi all'iniziativa. Alla fine, nel 1999, la zona viene assegnata alla costruzione del cementificio. Non solo, nel 2001 Marv viene condannato a pagare una multa di $100 al giorno perché non si è allacciato al sistema fognario principale. Ma per farlo, ora, dovrebbe passare per il terreno di Cody Dasheff, e Cody non gli darebbe mai e poi mai il permesso. Marv è stato incastrato. Il giudice emette un'ordinanza per cui la sua proprietà non potrà essere utilizzata per alcuna funzione, abitativa o commerciale, finché non si sarà allacciata al sistema principale, idrico e fognario. Anche l'attività di Marv, il suo lavoro, tutta la sua vita, deve chiudere. Marv paga la multa con un assegno di $3,351 e lo intesterà al Dipartimento dei Vigliacchi e dei Bugiardi. L'assegno viene respinto e Marv si presenta agli uffici della città infuriato e sempre più convinto di essere vittima di un complotto, di essere sempre più escluso dalla comunità perché non è nato lì e perché non fa parte di quel gruppo che comanda, controlla, decide, anche ingiustamente, e nessuno può farci niente. Assume un avvocato e riesce a far ripartire tutta la pratica di assegnazione del territorio al cementificio da zero. Poi deposita una denuncia alla corte distrettuale. Ma i Dasheff si comportano come se nulla di tutto questo esistesse. I loro macchinari iniziano a lavorare per costruire il nuovo impianto. Hanno aspettato anche troppo, si dicono, e ora non subiremo altri ritardi per colpa di un saldatore troppo testardo per lasciar perdere. L'esasperazione di Marv è ai massimi livelli. Sta spendendo soldi, sta pagando un avvocato e niente di quello che fa sembra avere alcun effetto. Gli sembra di aver buttato via gli ultimi 13 anni della sua vita e tutto questo a causa della meschinità di un ristretto gruppo di persone. 9 mesi dopo la sua denuncia viene respinta integralmente. Tutte le speranze di ottenere giustizia per Marv si spengono. A questo punto però Marv non ha nessuna intenzione di arrendersi, nessuna. Se non riuscirà ad avere ragione con le buone, si dice, le avrà con le cattive. Nessuno in città ha idea di quanto sia grande la rabbia di Marv contro l'ingiustizia che pensa di aver subito. Nessuno, nemmeno Trisha. Ma Marv si sente sconfitto, umiliato, senza via di uscita. Poi un giorno, mentre è dentro la sua vasca idromassaggio, nella terrazza di casa sua, con una birra in mano, ha un'idea, una visione e un'ispirazione. Marv sente che Dio lo chiama ad un compito estremo, rendere giustizia a quella città dominata dagli imbrogli. Marv sente che Dio vuole che qualcosa venga fatto ed è per questo che non gli ha mai dato una famiglia, ma gli ha dato un talento straordinario nel costruire le cose. Perché questa è la sua missione, questo è quello che va fatto, questo è quello che deve essere fatto. «You picked the wrong man», dice Marv rivolto ai suoi nemici nella più classica ed epica delle espressioni dell'epopea americana. «Avete scelto l'uomo sbagliato». Ma a dire la verità, Marv aveva avuto anche la sua via d'uscita. Cody gli offrì ben $250,000 per quei due acri comprati a $42,000. Poi Marv gliene chiese $375,000 e Cody accettò ancora, ma Marv si rifiutò di vendere ugualmente. Semplicemente non scelse quella via. Ormai la sua strada era un'altra, era quella di rimanere attaccato fino all'ultimo alla sua proprietà e leggere ogni tentativo di cambiamento come un attacco diretto nei suoi confronti. Forse ci fu davvero ingiustizia e ostilità nei suoi confronti. Forse fu solo coinvolto in un processo di cambiamento della città a cui non riuscì mai ad adeguarsi. Non lo sapremo mai, perché da qui in poi le cose andarono diversamente. Estate 2002. Marv vede sul sito di Aste Ritchie Brothers un'inserzione che cattura la sua attenzione. Va in California ad un'asta e compra ad un ottimo prezzo un bulldozer Komatsu D355. Lo fa caricare su un camion e se lo fa consegnare a Granby. Arriva a luglio del 2002. Marv lo espone all'interno della sua proprietà con un cartello in vendita, ma lo punta in direzione della proprietà di Cody. È un chiaro messaggio, una chiara intimidazione. Resta lì per tutta l'estate e l'inverno successivo. L'anno dopo, Marv chiude del tutto la sua attività e la mette all'asta, incluso il bulldozer. Ma nessuno gli fa una buona offerta, così Marv lo tiene per sé insieme alla proprietà. Nel frattempo, lui e Trisha litigano. Lei ha ripreso a fumare di nascosto, a lui dà fastidio, ma è solo uno di quegli argomenti che accendono la miccia a qualcosa che è già minato. Trisha se ne va e Marv rimane davvero solo. Autunno 2003. Marv sta ancora cercando di vendere la sua proprietà. L'azienda che si occupa dei rifiuti urbani è interessata, gli fa un'offerta da $400,000. Marv accetta, ma nel frattempo ha scoperto che il bulldozer, per una questione di pochissimi centimetri, entra nel capannone della sua proprietà. Lo vede come un segno. Appena qualche centimetro in più e non ci sarebbe entrato e nulla di quello che doveva succedere sarebbe successo. Chiede quindi al nuovo proprietario di avere in affitto quel capannone con il bulldozer dentro e gli viene concesso. Marv passa tutto il 2003 in quel capannone, praticamente ci vive. «Cosa sta facendo?» gli chiedono. «Niente», risponde Marv, «assolutamente niente». Ma in realtà sta preparando il suo bulldozer. Gli costruisce una corazza fatta da lastre di acciaio riempite di cemento. Piazza delle telecamere esterne sul bulldozer, collegate a dei monitor all'interno, in modo da avere sempre una visione completa dell'esterno, stando dentro il guscio corazzato del bulldozer. È attento a non farsi scoprire, lavora di notte, dorme di giorno, così nessuno si accorge di nulla. Quell'inverno si prende una pausa di pura libertà, dedicandosi alla sua grande passione, andare in giro per le montagne, sulla neve, in motoslitta. Nel marzo del 2004 il padre di Marv muore. Marv va al funerale, fa alcune foto insieme ai parenti, tra cui un selfie. In quella foto c'è un'espressione di una disperazione assoluta. Marv torna e vende tutto quello che possiede, la casa, i beni rimasti, persino le sue amate motoslitte. Fa in modo che tutti i suoi soldi vadano ai suoi fratelli e sorelle e che non ci sia modo di ricondurli a lui. «13 aprile 2004. Sono le 10:05. Marv registra l'ultimo di una serie di nastri che raccontano tutta la storia dal suo punto di vista, un vero e proprio diario del suo percorso da una vita felice ad una totale disperazione. Dice di essere un vero patriota americano che crede nel sistema della libera impresa e che quando qualcuno cambia le regole per avvantaggiarsi, dà anche la licenza agli altri di cambiare le regole per rispondere e rimettere le cose in pari. . 4 giugno 2004, i bulldozer Komatsu D-335 di MARV, 450 tonnellate, 360 cavalli di potenza, completamente corazzato, con feritoie per le armi da fuoco, telecamere per la visione esterna, sfonda le pareti del capannone in cui è stato nascosto e si avvia verso l'abitato di Granby. MARV ha pensato a tutto, persino a dei piccoli compressori che tolgono la polvere dagli obiettivi delle telecamere o a un sistema di aria condizionata e ventilazione per l'abitacolo. Anche le telecamere sono state rese antiproiettile da uno schermo protettivo trasparente. A bordo, MARV ha 3 fucili, un gigantesco calibro 50, un semiautomatico calibro 308 e uno leggero calibro 22 a lunga gittata. Ha calato la gigantesca armatura sull'abitacolo con una gru e quindi è chiaro che non ha previsto una via d'uscita. Il viaggio di MARV su quel bulldozer è un viaggio di sola andata. La devastazione inizia. Prima l'odiato impianto di produzione del cemento, poi il municipio, poi l'ufficio del giornale locale che non l'ha mai difeso. Poi il viaggio prosegue, inarrestabile. Viene travolta la casa dell'ex sindaco, poi un negozio di ferramenta. Alla fine, dopo 2 ore e 7 minuti di assoluta devastazione, 13 edifici sono stati gravemente danneggiati, l'impianto di fornitura del gas della città è distrutto e tutto ciò che si trovava sulla sua strada è stato demolito. I danni stimati per la città saranno di oltre 7 milioni di dollari. La polizia cerca in ogni modo di fermarlo, ma non c'è niente da fare. Provano a lanciare una granata stordente nel tubo di scarico, ma non funziona. Intervengono la polizia locale, quella dello Stato e una squadra di servizi speciali SWAT. Ma niente sembra fermare il colosso di MARV, mostruosa incarnazione metallica della sua immensa rabbia verso la città. A un certo punto, nel più americano degli scenari americani, il vice sceriffo Glenn Traynor si arrampica sul tetto del bulldozer corazzato e inizia a cavalcarlo come in un rodeo, sparando all'impazzata mentre il gigantesco cavallo di ferro, sotto di lui, cerca di disarcionarlo. Ma è, ancora una volta, tutto inutile. Temendo che non ci sia modo di fermarlo e che possa dirigersi verso la zona residenziale, la polizia di Stato comincia a pensare di chiamare la Guardia Nazionale e far intervenire un elicottero Apache in grado di lanciare un missile anticarro Hellfire contro il mezzo che passerà la storia come Killdozer. Oppure di far intervenire una squadra di 2 soldati con un lanciamissili portatile Javelin, anche se c'è il rischio di fare più danni con queste armi di quante ne potrebbe fare il Killdozer. Alla fine, però, niente di tutto questo servirà. Il mostro resterà intrappolato nel seminterrato del negozio di ferramenta Gamble's. Perdendo liquidi dal radiatore e con un cingolo strappato, il mostro, come un animale ferito a morte, si spegnerà con un ultimo rantolo finale. Nel silenzio surreale che seguirà, mentre le squadre speciali si stanno avvicinando, un colpo di fucile, secco, risuonerà dall'interno dell'abitacolo. Marvin Himmer si è sparato. In tutta questa enorme devastazione sarà l'unica vittima del suo gesto. Non si sa se per la sua attenzione a non ferire nessuno o per pura fortuna. In un silenzio ancora più profondo, un velo di polvere e di sensi di colpa scenderà a ricoprire tutta la città di Granby. MARV aveva registrato 3 cassette con tutta la sua versione dei fatti, 2 ore e mezza in cui c'è la sua testimonianza sui motivi che l'hanno spinto a questo gesto estremo. Li aveva spediti al fratello poco prima di salire sul bulldozer. Tra le tante frasi piene di rancore che MARV usa per riempire quei nastri, ce n'è una che forse le riassume tutte. Per quanto un uomo possa essere buono, allo stesso modo può diventare cattivo. Se vai a trovare la cattiveria di qualcuno, puoi essere certo che quella cattiveria tornerà a trovarti. Hey Joe, Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!